Buongiorno, sono Paolo Ferrario e sto dettando le audio lezioni relative al laboratorio di politiche legislative e servizi sociali, metodi di analisi e casi pratici che ho tenuto fra l'ottobre del 2012 ed il novembre del 2012. Queste audio lezioni che concludono il corso riprenderanno tutti i punti che ho trattato e quindi serviranno a sia rileggere le dispense che sono già a vostra disposizione sul sito www.segnalo.it, avete ricevuto sempre tramite email la comunicazione degli aggiornamenti di questa pagina e se vi interessa vi consiglio di tenerla sempre sott'occhio poiché sarà anche successivamente aggiornata delle parti mancanti. Quindi dal punto di vista comunicativo il mio suggerimento è tenere sotto mano le dispense. In alcuni casi le guarderò tutte le singole pagine, in altri casi ne guarderò solamente alcune pagine. Diciamo che l'utilità di questo metodo che uso da molti anni nei corsi che tengo è quello di avere la possibilità di una comoda e rapida possibilità di aggiornarsi su un tema, su un argomento, mettendo assieme un testo scritto, in questo caso le dispense, e invece la parola, più o meno come se fossimo in aula. Allora, proviamo a vedere come succede. Allora, cominciamo con la dispensa numero 1, quella cioè di partenza. Tralascio le prime pagine che erano appunto di tipo metodologico, ma vorrei rimanere sugli obiettivi formativi che è inutile ripetere adesso, basta leggerli. Invece vorrei soffermarmi sulla pagina 4. A pagina 4, indico cosa intendo per politiche legislative. E casi pratici, intendo appunto le configurazioni istituzionali ed organizzative che assumono i servizi alla persona sulla base delle regole normative, leggi statali o regionali che siano, che si sono andate definendo nei cicli delle politiche sociali. È una definizione sintetica, ma che fa vedere proprio il punto di vista, e cioè il punto di vista è andare a vedere le regole normative che hanno disegnato nel corso del tempo il sistema di servizi alla persona, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista delle principali aree problematiche. Questo è casi pratici. Casi pratici sono le concrete politiche che si sono realizzate, sono veramente tante e sono costantemente sotto aggiornamento. Sono le politiche di definizione del Servizio Sanitario Nazionale, del sistema di servizi sociali, della riforma costituzionale, le singole politiche legislative delle singole regioni, ma si potrebbe anche parlare di politiche legislative effettuate nei singoli territori attraverso le attività che svolgono in quei territori, ASL, comuni, sistema di terzo settore, cooperative sociali e volontariato. Cioè le politiche legislative è il modo in cui le società si organizzano attorno a questi costrutti sociali, si potrebbe dire usando il linguaggio sociologico, costrutti sociali che vanno a strutturare i sistemi di servizio. Quindi questo è l'oggetto del nostro lavoro. La motivazione di fare il corso metodologico, e appunto questi audio vorrebbero fissare questo metodo, è quello di consentire a ciascuno di avere nelle mani, se lo vuole, se desidera formarsi, un metodo attraverso cui analizzare anche autonomamente queste politiche, cioè senza avere un docente, un professore, un corso, cioè semplicemente raccogliendo la documentazione. Io credo che questo sia un buon metodo per studenti del terzo anno che sono alla fine del loro percorso formativo, che dovranno fare la tesi, che dovranno fare anche altri passaggi complicati come l'esame, di iscrizione all'alba professionale, e poi presentare la propria documentazione curricolare, dimostrare di essere in grado di tenere assieme questi questi aspetti di funzionamento dei servizi alla persona, quindi metodo in quanto applicabile anche ad altri contesti. Il corso laboratorio è stato suddiviso in due fasi, appunto una fase iniziale che mette a punto il metodo, mette a punto gli strumenti. Il metodo è, diciamo così, la mappa cognitiva che occorre avere per accostare le politiche legislative. Le tecniche sono i concretissimi strumenti che noi abbiamo a disposizione. La distinzione tra metodo e tecnica è nota dall'inizio dell'umanità. Il metodo è il modo in cui noi costruiamo i processi di pensiero, le tecniche sono i concreti strumenti che mettiamo in atto. La parola, elaborare, facciamo un esempio più classico, usare la parola per comunicare fin dall'inizio dell'umanità è metodo. La parola può essere scritta mediante una matita o mediante un graffito, questo è tecnica. Metodo è la comunicazione attraverso la parola, e la matita è il concreto strumento che utilizziamo per dare una struttura fisica alla parola stessa. Quindi metodo è la mappa mentale, le tecniche sono i metodi che io ho raggruppato in alcune tipologie. Il seminario, questo seminario che si è sviluppato in questo autunno, l'ho sempre strutturato creando successivamente all'incontro che abbiamo avuto in aula una dispensa, quindi rimane una parte scritta. E poi invece c'erano appunto le lezioni, quindi a pagina 7 scrivo appunto questo motto latino che ci è servito un po' come guida, verba volant, quindi una lezione orale, seppure significativa, è comunque effimere perché dura la mattinata, viceversa scritta manent, quindi le scritte rimangono e su quelle si può fermarsi, sottolineare i punti, insomma farne una buona memoria, come chiunque fa quando è in un processo di formazione. Il metodo che ho usato è stato quello appunto di creare una mailing list. Chi di voi mi ha mandato una mailing list riceve costantemente materiali didattici, riceverà anche successivamente altre informazioni che ogni tanto io metto in giro attraverso i miei blog di ricerca sulle politiche sociali. Se non vi interessa, chiedete la disiscrizione da questa mailing list, ma comunque riceverete ogni tanto, non con grande costanza, i materiali. E pagina 9, quindi metodo è stato incontro di una lezione, la preparazione successiva dei materiali didattici e queste audio lezioni che adesso sto dettando. Le fonti del laboratorio sono quelle di pagina 10, quindi sono il sito www.segnalo.it, dove c'è la pagina dedicata a questo laboratorio seminario, e poi c'è il blog aulewordpress.com che contiene tutti i materiali didattici che uso per questi corsi e anche per gli altri corsi che tengo alla Bicocca. Entriamo un pochino nel merito, e sono a pagina 13 della dispensa 1, ecco ad esempio un modo di rappresentare attraverso una mappa concettuale il tema delle politiche legislative. Cosa intendo dire attraverso questa mappa? Intendo fare una riflessione con voi su qual è l'uso che gli operatori fanno della legislazione, cioè non gli specialisti delle leggi, quindi i giuristi, gli esperti in diritto, ma l'uso pratico che un assistente sociale, uno psicologo, un educatore, un infermiere, un responsabile di servizio fa delle norme, ne fa un uso empirico. Questo perché? Pagina 13, il disegno dice che le politiche sociali sono rappresentabili attraverso un processo con tre passaggi. Il primo passaggio sono i fattori influenzanti, cioè le politiche sociali sono influenzate dai fattori esterni, la popolazione, le trasformazioni della popolazione, le famiglie, le loro trasformazioni, le disabilità, i problemi insomma che si presentano sulla scena sociale. Questo influenzano le politiche sociali, certo. I problemi sono infinitamente più ampi delle politiche sociali, quindi c'è una limitatezza delle politiche sociali nell'intervenire su questi temi. E Queste politiche sociali si traducono due in regole, cioè qual è la rappresentazione più rapida e vicina delle politiche sociali? Sono le politiche legislative, cioè le regole che sono state scritte. Le regole che sono state scritte, passaggio 3, hanno un effetto di ritrazione, questo qui ce lo insegna la metodologia dei sistemi, il concetto di feedback o di ritrazione, è un effetto sulle stesse politiche sociali che sono state elaborate e ovviamente anche per certi versi sui fattori influenzanti. Fattori influenzanti, politiche e regole sono i tre passaggi fondamentali della costruzione delle politiche. E cosa facciamo noi che operiamo in questo campo dinamico dei servizi delle regole? Noi facciamo un uso empirico, pagina 14. La legislazione può essere assunta quindi come un indicatore del funzionamento delle reti. La rete dei servizi è strutturata in un certo modo, vedremo quale. Le regole, le leggi ci dicono in che modo è regolata questa rete. Quindi questo elenco, questi file, questo insieme di leggi che noi abbiamo sono dei documenti preziosi, rapidi, efficacissimi dal punto di vista dell'analisi, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista dell'argomentazione, che ci danno informazione, ci danno dati, noi abbiamo bisogno famelico di dati per quando agiamo nel servizio alla persona, ci danno dati sulla storia dei servizi, sulla storia delle attività, sulla rete, sui soggetti che sono in campo, sulle organizzazioni che sono in campo, cioè sulle organizzazioni che si muovono all'interno di un territorio, il comune, i comuni associati, l'ASL, il distretto, e l'associazione di volontariato, il centro servizi di volontariato. Faccio degli esempi veloci, tanto per capire di cosa parlo quando parlo di rete. E di organizzazione, e poi all'interno ci lavoriamo noi come professionisti, come assistenti sociali, come formatori, come psicologi, come educatori, cioè noi professionisti siamo parte di quel sistema e quindi siamo in qualche modo degli elementi che attivano i processi legislativi. Questo concetto delle connessioni tra lavoro professionale, servizi, politiche pubbliche l'ho rappresentato anche a pagina 15, quindi il lavoro professionale è esattamente questo, è un'attività tecnica caratterizzata da metodi, caratterizzati da contenuti metodologici, da modi di agire che noi effettuiamo nel campo dei servizi alla persona, che sono una parte delle politiche sociali, che sono una parte delle politiche pubbliche. Quindi diciamo che un operatore etico non si tira fuori dalle politiche, l'operatore etico fa politica sociale attraverso che cosa? Attraverso le sue competenze. Questo concetto lo ribadisco pagina 16, vedendo cos'è una professione, potremmo dire cos'è una professione sociale, ma qualsiasi, vale per qualsiasi tipo di professione, però questa riferiamola alle professioni sociali. La professione cos'è? È un ruolo innanzitutto, è una cosa precisa che fa quella figura professionale lì, non un'altra, i suoi compiti, le sue relazioni, i suoi obiettivi, ruolo. Nello stesso tempo il professionista agisce in un contesto è appunto un territorio, dove si svolgono processi, cioè dinamiche di azione, i processi intesi come dinamiche di azione. Agisce all'interno di organizzazioni, usa particolari tecnologie, il colloquio, l'analisi dei casi, l'analisi della comunità locale, il tradurre una casistica all'interno di una procedura, sono tecniche precise che ciascun operatore utilizza nella sua specificità, che sia assistente sociale, appunto educatore, psicologo, o riabilitatore, fisioterapista, agisce in contesti, quindi quello che fa lo svolge all'interno di quel contesto. Dopodiché, terzo passaggio di una professione è la sua configurazione, quindi i requisiti professionali che deve avere, il piano di studi che bisogna fare per fare il servizio sociale, il riconoscimento sociale che si ottiene attraverso la capacità appunto di dimostrare di essere capaci, di essere utili nel sistema sociale, i percorsi di carriera, la deontologia. Tutti questi sono elementi che si collocano attorno alla, al concetto di previsione. Pagina 17, faccio vedere come maneggiando bene questo tema delle politiche legislative e noi come biografia possiamo fare delle operazioni molto interessanti dal punto di vista proprio conoscitivo. Possiamo ad esempio mettere in relazione alcuni periodi della vita, gli anni 72, 77, 78, 86, queste date, questi periodi, che sono molto precisi questi periodi, quelli non li ho scelti a caso. 72-77 è la strutturazione del primo sistema regionale, 78-86 è l'applicazione delle grandi riforme degli anni 70, 86-91 è la prima fase di modifica di quel sistema che si era creato alla fine, nel mezzo degli anni 70 e negli anni 80. Il 90-97 è il secondo ciclo di riforme successivo al 72-77, poi abbiamo il ciclo 97-2001 che è fondamentale e lo tratto in questo corso qua, che ha modificato il sistema, dopodiché abbiamo la situazione attuale, questo primo decennio, e attualmente la situazione attuale in cui siamo nel 2012, che è la nascita molto probabilmente di un nuovo ciclo delle politiche sociali che saremo in grado di leggere un po' durante, ma soprattutto le leggeremo dopo, quando vedremo che cosa è successo e ci stiamo dentro. Bene, questi periodi storici noi li possiamo tranquillamente legare delle biografie professionali. Ci sono le persone concrete, proprio singole persone, no, cognome, nome, assistente sociale tal dei tali, che sono entrate nel mondo del servizio in quei periodi. È del tutto evidente che sul piano biografico professionale lo stesso setting professionale di queste persone è influenzato dall'epoca, dal periodo storico di quelle politiche legislative in cui essi sono entrati, e quindi in qualche modo va a strutturare i modi di pensare, i modi di ragionare, i modi di impostare il proprio ragionamento. Quindi è molto interessante fare questo lavoro, che potrebbe essere fatto in un'aula, ad esempio. Ecco, questo è un esercizio che utilizzo nelle aule, in cui ho la possibilità di avere professionisti di periodi diversi, e quindi confrontare i loro punti di vista, avere dei vecchi professionisti, tra virgolette vecchi, professionalmente, e dei nuovi professionisti, e vedere come loro vedono la loro attività, le loro funzioni, le loro difficoltà, i loro compiti in rapporto al modo in cui sono cresciuti all'interno di queste politiche legislative. Come si vede, il tema politiche legislative può essere allargato in tantissime domande. Come si analizzano le politiche legislative? Si possono analizzare in modo estremamente specializzato, ed è quello che in parte faccio in questo corso, ma poi alla fine le domande chiave delle politiche legislative sono alcune domande che indico in questa pagina, cioè la pagina 18 siamo. Quando si è strutturata questa politica? Quali sono i soggetti e gli attori principali? Che cosa fanno questi attori? Quali sono le loro competenze, le risorse che mettono in atto, le domande a cui rispondono, l'organizzazione che attivano? Poi dove sono queste dove si collocano queste politiche? Si collocano in un singolo comune, nei comuni associati, in una provincia, in una regione, o sono politiche statali? In Italia il tema del territorio è cruciale, essendo l'Italia un paese che istituzionalmente è suddiviso per territori. È uno dei suoi punti di forza e di debolezza. Il caso italiano, la sua forza è appunto di essere plurale, i singoli comuni e lo Stato, insomma, vediamo le due polarità opposte, e questa la rende debole, ad esempio, rispetto ai processi di globalizzazione che sono attualmente in atto. E quindi è la sua forza essere plurale, e quindi di leggere in modo diffuso i bisogni per gli operatori capillari, ma nello stesso tempo questo può porre, anzi pone, un problema di carenze di politiche nazionali, di politiche statali, di politica sociale, che è quello che hanno sofferto i servizi sociali nel decennio del 2000, cioè un forte attivismo a livello locale e una debolezza di politiche nazionali. Poi c'è il tema del come come si svolgono i compiti, quali procedure, quali organigrammi vengono messi in atto e con chi, con quali collaborazioni interistituzionali, perché vengono fatti. Ecco, quindi si può costruire un'ottima argomentazione di politiche legislative pratiche rispondendo appunto a quelle domande. Ma come è fatta la rete? Sono a pagina 19, questa è la rete. La rete di servizi alla persona in Italia è costruita in questo modo, cioè è costruita da due grandi macro sistemi che sono l'ambiente pubblico e il cosiddetto terzo settore, quindi gli enti pubblici e enti privati, potremmo dire, perché il terzo settore è un privato un po' particolare, è società civile un po' particolare, è una società civile che ha densi rapporti di interazione con il campo pubblico. E nell'ambiente pubblico abbiamo gli attori. Questa mappa è una mappa molto complessa da descrivere, da leggere, è abbastanza semplice, sono due cerchi con all'interno una serie di elementi, è evidente il metodo che sto utilizzando, il metodo sistemico. Il metodo sistemico è questo, è sostanzialmente vedere un sistema e poi le sue componenti interne, e poi vedere le relazioni tra componenti interne di quel sistema. Quindi quando si analizza una qualsiasi politica pubblica che ha un contenuto professionale, si fa un'operazione di questa natura, si tenta di leggere i sistemi e poi di vedere le sue componenti interne. L'ambiente pubblico è fatto di Stato, enti di previdenza e ministeri, è fatto di regioni, in Italia sono tante, sono 22, quindi noi abbiamo una grande complicazione perché il livello regione, che è un po' centrale all'interno dell'ambiente pubblico, è molto articolato in questo paese. Poi è fatto molto di strutture locali, i comuni come strutture locali, questa rete fitta di comuni italiani, gli 8100 comuni italiani, è fatta di aziende sanitarie locali, è fatta di aziende ospedaliere, cioè è fatta di queste grandi strutture operative, fatta di province, sia pure oggi in sofferenza dal punto di vista delle politiche istituzionali, che pure hanno svolto compiti rilevanti di cui non si potrà non tenere conto nella loro ristrutturazione, e qui accenno una questione di attualità che potrà essere letta nel corso del tempo. E poi abbiamo questa grande trasformazione funzionale delle IPAB in ASP, in aziende e servizi alla persona, che è un tema che non ho trattato in questo laboratorio ma che è molto importante, però vediamo questo fitto livello locale, insomma lo si vede lì quando i due cerchi si intersecano tra loro. E poi abbiamo il cosiddetto terzo settore, che metto tra virgolette perché il terzo settore è fatto di cooperative sociali, di fondazioni, di associazioni, di enti religiosi, di organizzazioni di volontariato, di azioni volontarie non regolate, di banche del tempo, cioè il terzo settore è a sua volta plurale, e questa pluralità è una delle abilità professionali, è proprio quella di riconoscere le pluralità di questi enti, sia pubblici che privati, allo scopo di vederne appunto ruoli, competenze, obiettivi, capacità di azione. Cioè l'abilità professionale consiste nel sapere riconoscere con estrema precisione sia questa struttura che voi vedete rappresentata in questa mappa, la mappa rete, sia l'analisi degli singoli attori di che cosa fanno. Questo è il vero compito complicato. E se noi usiamo questa mappa possiamo avere già adesso una prima, sono l'ultimo lucido della dispensa numero 1, possiamo avere siamo lucido 20, questa tabella. Quando noi ragioniamo sulle regole normative, ragioniamo sempre su regole nazionali, regionali e locali. Regole normative, quindi non solamente leggi, regole, regolazione. Quindi sono sempre questi tre livelli, che sono i tre livelli che abbiamo visto anche nella mappa precedente, Stato, Regioni, livello locale. Dopodiché le singole politiche legislative possono essere o generali o specifiche. Facciamo un esempio: qual è una regola normativa nazionale generale? Beh, è la Costituzione, la collochiamo sicuramente nel quadrante in alto, in quello che sta in mezzo. E poi abbiamo invece delle regole specifiche, non so, il diritto di famiglia, che per esempio vi è capitato di studiare, sentivo che chiacchieravate quando studiavate. Il diritto di famiglia, che cos'è? È una legislazione nazionale specifica. e così via, insomma, no? Cioè le singole regole si collochino in uno di questi quadranti. Cioè, il piano di zona è sicuramente potremmo considerarlo il piano di zona uno strumento specifico, in quanto è uno strumento di programmazione dei servizi sociali. È uno statuto di un comune, è l'organigramma di un'azienda speciale per la gestione dei servizi sociali, possiamo collocarlo nell'ambito di un locale generale, ossia il modo in cui quella istituzione, l'istituzione comune, che è generalista, che svolge tanti compiti, si è organizzata in modo per esempio associato. E quindi lo statuto comunale, il regolamento sono strumenti di livello locale. Gli strumenti specifici sono quelli, sono i piani di programma sulle disabilità, sui minori, sugli immigrati, insomma. E sono questi sei quadranti che è interessante esaminare dal punto di vista analitico. E con questo ho terminato l'analisi della dispensa numero 1. Grazie per l'ascolto, arrivederci alle prossime.